pensiero che mi è venuto da fare è che considerare come gli spiriti, qui c'è un confronto di spiriti, cioè il confronto fra Gesù e questi indemoniati, anzi fra lo spirito di Dio che è in Gesù e lo spirito del diavolo che è in questi uomini. E quindi venire da considerare come lo spirito in ogni caso sia sempre strettamente unito alla creatura visibile, una creatura invisibile ma strettamente legato alla creatura visibile, quindi in questo caso dalla parte da Gesù e dall'altra questi demoniati. E quindi c'è anche una specie di geografia degli spiriti, insomma, con questo fatto anche che poi credono Gesù di allontanarsi, cioè non è che sia poi arrivato a delle conclusioni, soltanto che viene da considerare un po' come che con un certo stupore questa realtà, come veniva anche da pregare per il nostro paese. Se appunto c'è una geopolitica degli spiriti, insomma. Poi una domanda che mi veniva, a cui non ho avuto una risposta, è una volta che questi porci sono morti, gli spiriti dove sono?
Un'aggiunta piccola, quello che già diceva Giovanni Paolo, cioè che pensando un po' anche al Vangelo di domani, che è un capitolo dopo, ed è, ha in comune la sottolineatura della potenza di salvezza che è nella persona, dell'avvicinarsi della persona del Signore. E anche qui c'è un po' questo tema, c'è un problema di passare, di andare vicino, e qui finisce in maniera contraria, non venirci troppo vicino, anzi per piacere vai via. Invece la persona del Signore viene proprio a cercare le malattie, le sofferenze del gruppo di umanità. Questo fatto che è potente la sua volontà, e persino prima i demoni stessi, poi questa gente spaventata e non disponibile possono rivolgere una richiesta, lo pregano. Quindi, forse un po' ingenuamente, mi viene da dire quanto più noi che magari se siamo in una disposizione diversa, quella di chiedergli la nostra guarigione, la nostra liberazione, quanto è opportuna questa attenzione, questa preghiera.
A me colpisce come questi gadareni non siano contenti della liberazione avvenuta di questi indemoniati, che tra l'altro li ha liberati in una strada perché non potevano passare. E mi sono chiesta se questa vicinanza del Signore colpisce, diciamo, degli interessi materiali, di quelli di tutti la mangia che precipita, eccetera. Evidentemente non ci fa, sembra che sia quasi più importante di quei poveretti che invece sono stati liberati, cioè il danno economico sembra che faccia sì che li spaventi, perché altrimenti avrebbero dovuto soltanto essere contenti.
Ma in questo discorso mi sembra anche che si possa vedere un discorso di quantità, si vuole, nel senso di un fatto troppo grande per essere, come dite, elaborato dai sei gadareni, per cui alla fine sono impauriti, sono spaventati, come è stato appena detto, per quanto è successo e l'impossibilità appunto anche di accogliere una cosa positiva.
Mi sembra che un punto di collegamento con il racconto precedente stia nel fatto che al versetto 29 gli indemoniati dicono chiaramente che Gesù è il figlio di Dio, che c'è tra noi e te figlio di Dio, mentre vedevamo invece che lo stesso gruppo dei discepoli più vicini a Gesù faticavano ad arrivare a questa convinzione. Giusto l'intervento di minaccia dei venti e del mare del versetto 26 fa loro vagamente sospettare che dietro all'apparenza Gesù di Nazareth sia qualcun altro di importante, di potente. Chi è mai costui che è tale per cui i venti e il mare lo obbediscono? Ecco, quello che ieri era una domanda che nasceva da un contesto di difficoltà, di prova, è invece oggi per gli indemoniati una certezza che noi finora, mi sembra, nel racconto del Vangelo di Matteo non abbiamo mai trovato con questa nettezza, salvo il caso che è presentato nel capitolo 4, cioè le tentazioni di Gesù nel deserto, che iniziano precisamente così: se sei figlio di Dio. Tutto questo fa pensare che per il diavolo, il Satana, e per coloro che sono da lui posseduti come gli indemoniati vi sia una chiarezza sulla vera identità di Gesù, mentre invece tutti gli altri, per arrivare a questa chiarezza, debbano fare un percorso più o meno complicato. Mi pare che anche quello che abbiamo letto nella prima lettura di oggi sia collegato al passaggio di ieri, molto impressionante, perché si racconta che non appena Saulo è stato soccorso dall'intervento di Anania e battezzato, immediatamente a Damasco, dove era andato per sequestrare i cristiani, predica nelle sinagoghe dicendo chiaramente che Gesù è il figlio di Dio. Ma questa idea che Gesù sia il figlio di Dio per Saulo è stato il punto di arrivo di un tragitto, ecco, che sembra iniziato da quella domanda rivolta da Gesù sulla strada di Damasco: io sono Gesù che tu perseguiti, perché mi perseguiti? Io sono Gesù che tu perseguiti. Gesù non gli ha detto io sono il figlio di Dio, gli ha detto io sono Gesù che tu perseguiti. L'idea che Gesù che lui perseguitava nei cristiani fosse il figlio di Dio è maturata in quei pochi giorni, forse la prima grazia del battesimo ricevuto da Anania. Quello che diventa quindi molto chiaro è che ci sono due percorsi diversi per arrivare al convincimento sulla vera identità di Gesù. C'è un percorso faticoso, penoso, che passa anche attraverso il dubbio, la ricerca, anche la prova, la difficoltà, persino il peccato, la persecuzione, che ti convince che veramente non stai di fronte a un uomo, ma stai di fronte al figlio di Dio. e c'è invece una conoscenza, diciamo, teorica, astratta e esterna, che non è buona, non opera il bene, come vediamo nel caso degli indemoniati. Pareva che anche la frase che è solo di Matteo, qui al versetto 29, sei venuto qui prima del tempo a tormentarci, sotto questo aspetto fosse molto importante, cioè Satana o gli indemoniati avvertono un'ostilità da parte di Gesù, della sua persona, del Figlio di Dio, avvertono una inimicizia, sanno di avere poco tempo prima del tempo finale, prima del giudizio, prima della fine della storia, del mondo, e quindi sentono l'intervento di Gesù come un tormento, come qualche cosa in fondo che affligge, che addolora, mentre invece ovviamente per gli indemoniati, per le persone possedute, l'intervento di Gesù è esperienza di liberazione e quindi è l'inizio di un cammino molto singolare nel Vangelo, perché se a questo punto noi ripensiamo a tutta questa preparazione del viaggio al di là del mare dei giorni scorsi, non possiamo che risponderci che l'unica ragione concreta della decisione di Gesù di andare di là era liberare quelle due persone. Non c'è altro motivo. Ed era lasciarle lì come segno di una Pasqua che è iniziata per loro in terra straniera e che deve continuare. I due demoniati dovranno diventare i primi evangelizzatori. Sì, Gesù si allontanerà da quella regione, ma al posto di Gesù ci saranno i due indemoniati a dire con la loro vita che sono stati liberati dal Figlio di Dio, e loro saranno convinti che Gesù è il Figlio di Dio per l'esperienza pasquale che hanno fatto di Lui. Sicché anche la scena dell'uccisione, ecco, dei porci, che come è noto sono animali impuri, nel mare, dove il versetto 32, solo Matteo, dopo aver citato una volta il mare, parla delle acque, morirono nelle acque. A me pare che evochi abbastanza chiaramente la scena dell'Esodo, la scena della uccisione degli egiziani nelle acque del Mare Rosso, per indicare un evento prodigioso da parte di Dio che vuole la liberazione dei suoi figli. Gesù è andato a liberare i suoi figli che erano al di là del mare e a lasciarli lì come primizia di un Vangelo, ecco, che ormai va al di là dei confini della terra di Israele.